Cosa abbiamo fatto in questi giorni? Siamo partiti da alcuni titoli di articoli presenti sui quotidiani. La capitale degli zingari, così Rom assediano la capitale, i Rom padroni di Roma. Ci stiamo chiedendo se le cose stanno effettivamente così. Ovviamente dando uno sguardo a quello che è accaduto e quello che è stato scoperto con le inchieste sulla mafia capitale, a maggior ragione perché proprio nei giorni scorsi è stata approvata nella Commissione dei diritti umani al Senato una risoluzione che vuole impegnare il governo ad adottare delle misure urgenti ed efficaci per migliorare le condizioni di vita dei Rom, dei Sinti, dei camminanti, tenendo fede agli obblighi che l'Italia ha assunto con l'Unione Europea, Unione Europea che potrebbe sanzionarci. Questo, insomma, più volte ha minacciato delle procedure di infrazione perché, secondo l'UE, i campi Rom limitano gravemente i diritti fondamentali degli interessati, isolandoli completamente dal mondo circostante, privandoli di adeguate possibilità di occupazione e di istruzione. Ne parliamo questa mattina anche con Sergio Lo Giudice, senatore del Partito Democratico. Buongiorno, benvenuto a ECG Regione.
Buongiorno, benvenuti a tutti voi.
Buongiorno e grazie per essere dei nostri. Cosa potrà cambiare con questa risoluzione del Senato?
Va precisato che la risoluzione è un documento di indirizzo, quindi certo, non si tratta di una decisione che avrà immediatamente.
Cerca però di spingere il governo, che da questo punto di vista magari dovrebbe muoversi, come insomma anche da altri punti di vista, magari ne parleremo nel corso di questa mattinata. Che cosa però, su cosa preme questa risoluzione? Quali sono le iniziative che dovrebbero essere prese?
È evidente che questa risoluzione ha un presupposto, anzi direi due.
Sì.
Il primo è che il modo in cui l'Italia tratta la popolazione Rom è considerata e continua a essere considerata dalle istituzioni europee una modalità non consona ai diritti umani, perché in particolare per appunto nella Commissione si citano per esempio i campi della Barbuta fra Roma e Ciampino, oppure la Best House Rom di Via della Cesarina, strutture che nate per dare una, come dire, sistemazione, una regolazione sociale a un fenomeno che credo sia interesse di tutti regolare, in realtà si presentano dopo come dei luoghi in cui i diritti umani non vengono rispettati, in cui per esempio le misure minime di abitabilità per le persone non sono rispettate. Alla Best House Rom, per esempio, è stato calcolato che ogni ospite ha a disposizione 2,5 metri di abitazione a testa per dormire, una misura che rispetto alla cifra minima fissata dalla stessa regione Lazio di 12 metri quadri è evidentemente sotto il livello minimo. Ma c'è anche un'altra istanza di fondo,
sì,
che è quella di fare in modo che il modo in cui un'amministrazione gestisce la presenza di Rom o Sinti o laddove ci sono la popolazione dei camminanti non sia in conflitto con le esigenze della popolazione generale. Da più parti si sente dire bisogna chiudere i campi Rom, lo dice la Lega, lo dicono i comitati arrabbiati di cittadini, solo che è evidente che chiudere i campi Rom non può significare passare con una ruspa e asfaltarli tutti. Si tratta di trovare un modo. Allora, la risoluzione, per venire alla domanda, impegna il governo intanto a migliorare, a mettere in campo le misure adeguate, a migliorare le condizioni di vita di Rom, Sinti e camminanti in modo da adeguarle al minimo standard richiesto dall'Unione Europea, a garantire l'applicazione di quella che si chiama strategia nazionale di inclusione di Rom, Sinti e camminanti. Si tratta di un piano d'azione che deriva da precisi obblighi comunitari e che si propone per l'appunto il superamento di quegli elementi che poi producono non solo un disagio sociale per le popolazioni interessate, per i Rom e i Sinti, ma anche un disagio generale data dalla difficoltà di relazione, di integrazione, di convivenza. Poi c'è un tema fondamentale che riguarda la scolarizzazione dei minori,
sì,
Rom e Sinti. Uno dei motivi per cui oggi si assiste ad una difficoltà di integrazione è che spesso questi bambini non concludono i cicli scolastici. Ecco, riuscire a intervenire seriamente su una scolarizzazione di questi bambini significa farli crescere integrati.
Ecco, lo giudice, su questo interrompo un istante, perché puoi immaginare quanto sia caldo il dibattito. Sono tantissimi i messaggi che arrivano qui a Radio Cusano Campus. C'è chi ci scrive: si preoccupano che i bambini non hanno la luce, ma non si preoccupano della loro salute quando con bambini anche molto piccoli fanno accattonaggio ai semafori al freddo d'inverno sotto il sole cocente d'estate. Ecco, la scolarizzazione è un passaggio fondamentale in questo senso.
Ma assolutamente, assolutamente sì, le due cose non sono certo in contraddizione, si tratta di intervenire con misure culturali, con un'azione di informazione, sensibilizzazione, affinché questi bambini vivano una vita normale di tutti i bambini, non siano costretti a vivere in condizioni di pericolo e magari rischiare di morire per l'incendio di una roulotte riscaldata con un fornelletto a gas. Che questi bambini non siano costretti a accompagnare i genitori a chiedere l'elemosina per strada, che questi bambini non rimangano in strada o vadano in giro invece che frequentare le scuole. Quindi stiamo parlando di una misura che è un po' lo specchio di quel che dicevo all'inizio, una misura, sì, che va nella direzione di riconoscere i diritti di queste persone, perché nel momento in cui ci sono bambini noi dobbiamo innanzitutto pensare a quali sono gli interessi di questi bambini, a qualunque etnia appartengano. Ma sono misure che vanno anche nella direzione di creare una maggiore integrazione. Un bambino che va a scuola è un bambino in meno che è abituato a vivere la propria vita facendo l'elemosina o magari appunto addirittura a seguire percorsi di illegalità.
E potrebbe essere un domani una risorsa e non un problema sociale, mettiamola
assolutamente,
così.
Assolutamente sì. È un tema che noi dobbiamo riuscire a superare, quello dei Rom, e dobbiamo riuscire a superarlo in maniera avanzata. Nessuno può pensare che queste popolazioni debbano andare a casa loro, perché non c'è una casa loro. I Sinti, voglio ricordarlo, sono popolazioni assolutamente italiane da molte generazioni, quindi casa loro è probabilmente l'Italia. Altri Rom non hanno un luogo stabile, girano per l'Europa ed evidentemente l'Unione Europea si fa carico di trovare una soluzione per la maggiore integrazione. Tant'è che nella nostra discussione c'è un altro punto che trovo molto importante, qualificante, che mira a fare in modo, impegna il governo a trovare delle soluzioni per appunto superare i campi Rom come soluzione abitativa permanente e invece a lavorare affinché gli abitanti dei campi possano accedere a soluzioni alloggiative stabili, perché è vero che le popolazioni Rom girano per l'Europa con le loro roulotte, è vero anche che spesso si insediano in un territorio e avrebbero la volontà di stabilirsi se riuscissero a integrarsi, ad avere un lavoro, a vivere dignitosamente, e quindi l'idea per appunto per cui noi stabilizziamo la realtà dei campi Rom è un'idea che va superata per i motivi che ricordava lei prima, perché questi luoghi rappresentano delle terre di nessuno.
C'è poi lo giudice, la questione anche economica, perché secondo alcuni dati solo nel 2013 nel comune di Roma sono stati spesi 25 milioni di euro. Poi ovviamente a uno ritornano all'orecchio i dialoghi delle intercettazioni di Mafia Capitale, no? I soldi li facciamo con i Rom, con gli immigrati, con l'emergenza abitativa. Che effetto le hanno fatto quelle intercettazioni?
È un effetto molto brutto, perché poi la popolazione lamenta magari che si spendano troppi soldi per le emergenze sociali, per il Rom, per l'accoglienza degli immigrati, poi ti accorgi che c'è qualcuno di perfetta etnia italiana che si mette in mezzo in questi percorsi di solidarietà o semplicemente appunto di intervento sociale necessario per dragare i soldi verso un'altra direzione. Insomma, questa è una cosa molto brutta. Noi dobbiamo tenere in conto che se i soldi che noi spendiamo per una regolarizzazione della questione Rom sono rivolti a delle finalità che poi, come dire, sono raggiungibili e a degli obiettivi misurabili, sono soldi ben spesi, perché vanno nella direzione di garantire una maggiore vivibilità a tutti. Ecco, stiamo parlando di fasce della popolazione comunque molto povere, molto bisognose, fermo restando che poi magari salta fuori, come è successo di recente per esempio a Bologna, che all'interno della comunità rom si trova la persona che vive illegalmente e che ha magari accumulato dei patrimoni, ma guai a sovrapporre il caso o anche i casi, per quanto numerosi possano essere, di persone che vivono nell'illegalità con un giudizio su un'intera popolazione rispetto a cui non possiamo permetterci il lusso di liquidarli come sono altri, sono diversi, magari sono criminali. Dobbiamo trovare il modo per riuscire a ricomporre questa frattura.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento con l'onorevole Sergio Lo Giudice, senatore del Partito Democratico. Lo Giudice, io anche dai messaggi che stanno arrivando, no, dai commenti che riceviamo su Facebook, noto che una buona maggioranza, una stragrande maggioranza, anzi oserei dire, dell'opinione pubblica ha l'idea che tante di queste iniziative promosse per i Rom siano quasi razzismo al contrario, no? In tanti ci stanno scrivendo, si preoccupano dei Rom quando gli italiani dormono nelle macchine oppure quando i padri separati hanno perso le case, hanno perso la casa e sono costretti a vivere in un furgone. Come si risponde a un'opinione pubblica che reagisce in questo modo?
No, guarda, semplicemente cercando di affrontare la questione in modo razionale. È evidente che non è vero che l'amministrazione pubblica o lo Stato italiano si occupano dei Rom e non delle altre fasce di disagio sociale. Il punto è che esiste un bisogno diffuso oggi da parte di fasce crescenti della popolazione, esiste un tema importante di nuove povertà a cui dobbiamo riuscire a dare una risposta. Esistono nuclei familiari che fino a ieri vivevano in maniera decorosa, dignitosa, perché magari avevano uno o due lavori in famiglia e che invece oggi sono costretti appunto a lasciare la loro casa, a vendere una casa a cui non si è riusciti a terminare di pagare il mutuo e per vivere in macchina. Ed è evidente che rispetto a queste fasce di popolazione l'amministrazione, le amministrazioni locali e la legislazione nazionale devono riuscire a dare delle risposte. All'interno di questi interventi ci sono anche gli interventi a favore dei Rom, che non sono né gli unici né quelli prioritari. Torno a dire, noi stiamo facendo una risoluzione a partire dal fatto che l'Unione Europea ci sta dicendo: attenzione Italia, voi state trattando in maniera inumana e degradante, sì, una fascia della popolazione i cui diritti fondamentali non possono essere negati. Quindi attenzione a non scambiare un intervento su questa fascia della popolazione o alcune decine di milioni spese dalla capitale per intervenire su questo settore con degli interventi di welfare molto molto più ampi di questi di cui questi non rappresentano che una goccia nel mare.
Ecco, Lo Giudice, prima di salutarci, cambiamo un attimo argomento. All'inizio di questa telefonata ho fatto riferimento ad alcuni temi sui quali il governo non sembra reattivo. Mi riferivo alle unioni civili. C'è una spinta interna al paese, penso alla battaglia portata avanti ad esempio dal sindaco Marino proprio qui a Roma, e poi ovviamente un incoraggiamento a trattare il tema che arriva proprio nelle ultime ore anche dall'Unione Europea. Che ne pensa? Perché non Il governo non si impegna da questo punto di vista?
Ma devo dire che in questo momento il tema delle unioni civili è un tema ben aperto in Parlamento. Noi in Commissione Giustizia del Senato stiamo per licenziare in modo definitivo un testo su cui abbiamo lavorato per un anno, e questo testo, che appunto non estende il matrimonio alle coppie dello stesso sesso, purtroppo dico io, perché sarebbe stata la misura più adeguata, più semplice, già adottata da 14 paesi europei, ma istituisce un nuovo istituto che è appunto l'unione civile fra persone dello stesso sesso, che è distinto dal matrimonio, che non prevede le adozioni se non l'adozione del figlio del partner, quindi il riconoscimento del secondo genitore di quei bambini che vivono in famiglie omogenitoriali, come sì, si dice, cioè in cui sono presenti due genitori dello stesso sesso, e per il resto estende gli altri diritti sociali previsti oggi per le coppie sposate. Questo progetto di legge può arrivare al voto in Senato questa primavera. Quindi per la prima volta siamo vicini alla meta. Speriamo che come l'ultimo miglio non sia, come spesso accade in questi casi, quello più complicato.
E Alfano come lo mettiamo però qua?
Ma Alfano ha già trovato da sé una sua collocazione, nel senso che sia Alfano, sia Sacconi, che altri esponenti del nuovo centrodestra hanno detto in modo chiaro che loro sono contrari a questa misura, ma che non la considerano una misura che riguardi gli impegni di governo. Quindi loro saranno contrari, faranno opposizione, però, come dire, non è questo un tema che può mettere in crisi il governo. È un tema che riguarda i diritti fondamentali delle persone, e quindi il Parlamento ne discuterà serenamente. Io sono certo che al di fuori dei vincoli di questa strana maggioranza di governo che abbiamo adesso, in cui per diciamo necessità contingenti la destra e la sinistra governano assieme, in Parlamento ci saranno i numeri per approvare una buona legge sulle unioni civili.
Prima di salutarla, veramente l'ultima, che cosa ne pensa? Se ne sta discutendo molto in queste ore delle dichiarazioni di Domenico Dolce, che ha detto la famiglia è quella tradizionale, non ci convincono i bambini sintetici e gli uteri in affitto.
Ma penso che l'Italia sconta purtroppo una situazione anche in questo molto diversa rispetto agli altri paesi europei. Se andiamo per esempio in Francia, in Germania, in Gran Bretagna o negli Stati Uniti, le persone omosessuali che sono riuscite ad avere una riconoscibilità pubblica, ad avere un ruolo, artisti, cantanti, stilisti, attori, sanno che una loro parola spesa per la tutela, la promozione e il riconoscimento delle persone gay, lesbiche, trans può avere un impatto molto 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 grande e può fare del bene per esempio a quei tanti ragazzini gay e lesbiche che vivono con sofferenza, così come con sofferenza sicuramente hanno vissuto Dolce e Gabbana la loro scoperta dell'omosessualità. Invece in Italia, a partire da Dolce e Gabbana, quei pochi gay, come dire, molto visibili, che per esempio stanno nel mondo della moda, non hanno mai avuto, come nel caso di Dolce & Gabbana, nessuna attenzione a dare fare un gesto, a dare un segnale, per esempio appunto ai tanti ragazzini gay e lesbiche di cui parlavo prima, dicendo guarda, anch'io sono gay e non è una cosa brutta, sono riuscito ad avere successo nella vita lo stesso, perché se la vivi bene può essere una parte di te bella, che vivi con serenità, e invece mandano segnali così devastanti derivanti dalla omofobia interiorizzata che si portano ancora
cioè, quindi
dentro,
sostanzialmente, ecco. Lei dice sono omofobi dentro, se la portano dentro personaggi come Dolce,
anche
Domenico,
pur
Dolce,
essendo che... omosessuali, quindi.
Guardi, la letteratura sull'omofobia ha messo bene a fuoco quella che io chiamavo la omofobia interiorizzata. L'omofobia, cioè la paura dell'omosessualità, è qualcosa che emerge, accompagna il venir fuori la percezione dell'omosessualità di ogni ragazzo, perché si ha paura, perché si combatte contro una cosa che viene percepita come socialmente stigmatizzata, sbagliata. Ora, quel percorso che noi chiamiamo di coming out, di venire fuori, sì, di accettarsi socialmente, significa anche togliersi dalle spalle questa zavorra. Molto spesso delle persone anche omosessuali, gay, lesbiche, non riescono a liberarsi di questa zavorra e spesso diventano i peggiori nemici degli omosessuali stessi.
E tra questi possiamo annoverare, secondo lei, Dolce & Gabbana?
Direi proprio di sì.
Grazie, grazie per questa chiacchierata, Sergio Lo Giudice, senatore del Partito Democratico, grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a tutti e a tutti voi, buona giornata.